sei matto. La musica delle nostre mamme.
Può il cuore battere sempre più forte? Sì, alle 11 di ogni mercoledì con Cuore Matto, un cuore che batte fortissimo quest'oggi, soprattutto quando le vostre mamme vi vedranno proiettati nei loro anni, gli anni dove loro cantavano delle canzoni, noi le ascoltavamo e poi le imparavamo. Anni in cui magari ci vestivamo anche come le nostre mamme, come Herbert Cioffi e Sergio Savoia.
Sì, no, oggi siamo come le nostre mamme.
Non proprio.
No. Cioè, prendi sole per i lavori in casa.
Con il grembiulino, così no.
Esatto. No, però
oggi siamo una cosa.
Però sì. È tutta colpa di Sergio Savoia.
Certo, è sempre colpa mia.
Sì, no.
Buongiorno, tra l'altro.
Buongiorno a voi, ragazzi.
Buongiorno anche a te.
Allora, perché? Perché settimana scorsa, sapete che a noi piace ritrovarci nella cameretta di Herbert Cioffi. Mm. Sul letto ci sono tutti i 45 giri.
Tutti lì.
Esatto, e noi ogni tanto li prendiamo e ne ascoltiamo uno e mangia dischi, però parliamo anche di quegli oggetti che hanno caratterizzato quegli anni.
Sì.
Abbiamo parlato di tante cose, ne parleremo anche quest'oggi, ma Sergio settimana scorsa ha parlato di camicie in lamé.
Le famose camicie di lamé, quelle portate a successo da Peppino Di Capri.
Esatto. Io pensavo dai cugini di campagna.
No, era lui che se l'ha messo in testa ed è stato lui a lanciare questa moda
della camicia di lamé. E noi tre abbiamo altrettante, una ciascuno, camicie di lamé.
Che sono bellissime.
Bellissime. Allora, Herbert Cioffi con una camicia di lamé argento.
Che
è tutta sperluisenta, come si dice.
Posso dire che a lui sta particolarmente bene perché quell'argento si accompagna perfettamente con l'argento del capello.
Sale e pepe.
Questo mi butta giù.
All'incarnato olivastro ti piace di più? Come diceva Salgari, l'incarnato olivastro di Tremalnai.
Occhio, così. Occhio. Cosa hai tirato fuori, tra l'altro? Vedi, un'altra roba.
Sandokan è indissolubilmente legato alle letture degli anni 60, per non parlare del Sandokan televisivo con
quello originale. Però.
Quello originale.
Sai che l'hanno appena rifatto?
Sì, è vero, quello originale.
No, io non guardo. Quella roba lì non la guardo. Mi fa male al cuore. Quello di Kabir Bedi con Marianne, che la interpretava?
Non mi ricordo.
La perla di Laban.
La perla di Laban.
Io ricordo Philippe Noiret che... No. No,
Leroy che interpretava
Yanez. E ricordo soprattutto la mitica scena del salto di Sandokan
con la tigre. Con la tigre, sì, che lui squarcia.
Esatto, solo che lui è a Londra e la tigre invece è a Bombay.
Era un montaggio. Li hanno montato. Cioè lui saltano tutti e due in volo e lui zicchete.
Taglia
che
la tigre.
Roba
fa un cesareo alla tigre. Sì.
Allora, hai detto argento per la camicia in lamé di Herbert Cioffi.
Un sobrio blu.
Un blu.
Blu, diciamo, fin de siècle, lo definirei, che non vuol dire niente, ma mi piace. Sempre con le sue cosine sperluisente. E poi un rosso, perché...
No, usa una roba analoga. Un rosso, devi dire una roba simile.
Ma io lo definirei un rosso pompeiano.
Okay. Devi dire colorazione di Fantozzi. Rosso, rosso pompeiano, blu notte.
Esatto, rosso pompeiano, che tra l'altro a Stefano sta molto bene. Io credo che dovrai vestirti sempre così. Basta con quelle cosine rosa da ciclista. Non c'è più l'età.
Attillate, tra l'altro, basta.
Mi fate perdere la tramontana quando fate così.
Lo sapevo.
Mi hai fatto tornare la bronchite con questa presentazione. Ascoltiamoci Antoine.
Strana. Ho perduto
Bellissima,
ma è magnifica,
stupenda.
Io l'avevo rimossa, l'avevo dimenticata ed è bellissima.
Bellissima,
è meravigliosa, assolutamente spettacolare. Antoine, come il nome suggerisce, anche un po' l'accento, non era proprio, diciamo, come si dice da noi, Patrizio di Firenze.
No.
Non era discendente di Alighieri.
No.
Canzone e questa canzone
che andò a Sanremo.
E non l'ha scritta Malgioglio.
No, non l'ha scritta Malgioglio, ecco. L'ha scritta Panzeri Pace. È una canzone di Panzeri Pace che tra l'altro era proprio, per quanto mi riguarda, una delle prime sentite nel Mangiadischi, però non da mamma, ma da mio fratello. E la cantava anche in casa mio padre, per un pizzo di una sottana, ho perduto la tramontana, è stato un ritornello di un certo tipo. La prima musica leggera, nel senso, nell'accezione sua, positiva e negativa, nel senso che per me è solo positiva.
Appunto, perché ci sono accezioni negative.
No, per me è solo positiva. Cioè, era una canzone da fischiettare, da cantare, senza che avesse la pretesa di cambiare. Era quella roba lì.
Sergio, Piero è preoccupato per te.
Abbiamo dei messaggi, Piero ha manifestato delle preoccupazioni legittime. Allora, intanto il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 076-321-1113. Piero l'ha utilizzato già prima, ha mandato messaggi alle trasmissioni precedenti, ma comunque scrive: comunque ragazzi, spero che abbiate una canottiera sotto, perché io, dice Piero, l'ultima volta che ho messo una camicia di lamé. Mi sono grattato per tutto il giorno.
Vabbè, ma il lamé cosa c'ha che fa così? Cos'è il lamé?
Sintetico.
Ma il lamé è sintetico? Allora,
è petrolio allo stato puro.
Sì, questo è poliuretano espanso, no, una cosa veramente del genere. Allora, per fortuna che non erano mutande, su questo siamo tutti d'accordo.
Sì.
Credo che non esistano le mutande di lamé, onestamente. Chi è che inventa? Interrebbe una roba simile. Non so, ecco. E poi diceva, sbagliando, che la canzone di Antoine l'ha scritta quella con ciuffo bianco, cioè Malgioglio, ma abbiamo visto che
Panzeri
non è così.
Pace.
Panzeri Pace.
Adesso scusa, mi ero un attimo distratto sulle mutande in lamè.
Non ci sono. E probabilmente i pantaloni sì. Tra l'altro andavano di moda. Ma cioè, tu vuoi dire che quando si mettevano queste, tu eri, dici, guarda, c'è la camicia in lamè.
C'è stato un periodo che sì, poi dopo un po' c'è stato un periodo che chiamavano direttamente il servizio sanitario per un coatto. E comunque Francesca dice: buongiorno, ma la sigla bellissima di chi è? Me lo scrivete per favore.
La sigla l'ha fatta per noi Anna Maria Mazzini in Artemina.
Sì.
Solo ed esclusivamente per noi.
Sì.
Sì, era entusiasta del fatto che avremmo riaffrontato il mondo delle canzoni di quegli anni che noi abbiamo appreso senza conoscerle. Cioè, e questo è un po' il senso.
Lei ci ha fatto questo regalo, ma anni prima ha fatto un altro regalo.
Sì. Ah sì, perché? Allora, questa è una cosa che io dico sempre, perché poi qua prendiamo la deriva di ridere sugli oggetti, di scherzare. Quando io entro ad esplorare l'archivio RSI, lo trovo commovente per tanti motivi, perché trovo anche delle cose diametralmente opposte a quello che stiamo vivendo in questo momento, con un piglio completamente diverso. Vi faccio sentire cosa ho pescato: un'intervista del 1962,
nessuno di noi era nato, nemmeno io, che sono
62
più vecchio,
signori, ed è un'intervista di Colotti
padre,
che intervista Mina in maniera dritta, cioè i giornalisti non facevano complimenti. Cioè andavano, buongiorno, come sta? Cosa pensa dello stato attuale della musica leggera? E c'è una Mina che risponde.
Spettacolare. Appunto, il giornalista non aveva quella roba di essere amico.
No, assolutamente.
Appunto, Tiziano Colotti, qui tra l'altro voce bellissima.
Bellissima, è vero.
Ereditata anche da suo figlio, il nostro collega Nicola. E sentite un po' come va. Fate caso a quello che diceva Herbert.
Mina è sempre imperiosamente alla ribalta della canzone. Signorina, vorremmo rivolgerle una domanda, per così dire, sportiva. Conquistata una posizione, è difficile mantenerla nel mondo della musica, della canzone?
In Italia, bisogna aggiungere, perché c'è un fatto che gli italiani, io parlo degli italiani perché è il pubblico che conosco meglio, l'italiano, non perdonano il successo, cioè accompagnano una persona, un nome, una personalità fino a un certo punto, fino a un punto prima del successo, poi botte da orbi.
A proposito di successo, ho letto in un articolo che si occupava di lei che c'è chi la rimprovera, chissà perché, di essere arrivata troppo facilmente al successo.
Guardi, probabilmente si tratta di gente non giovanissima che ha seguito la carriera di altri cantanti di qualche tempo fa. Oggi ci sono dei mezzi che permettono di arrivare immediatamente al successo.
Successo, applausi, applausi e successo. Ci dica in confidenza qual è l'applauso che l'ha commossa di più.
Dunque, l'applauso che mi ha commosso di più è stato alla prima di Studio 1. Non è stato un applauso vero e proprio, ma è stato un brava da parte di tutta l'orchestra. Erano una cosa come 40 elementi. Gli orchestrali sono strani, perché prima di dire brava passa molto tempo, devono sentire cose, fatte piuttosto bene, eccetera. E tutti sono venuti da me a dirmi brava e non mi sono messa a piangere, proprio perché sono una bambina grande.
Sergio, Herbert, vi posso chiedere un favore?
Quello che vuoi.
Possiamo mandare in loop Se telefonando fino alle 11.45?
Molto bella, molto molto bella, è vero.
E io veramente, è una di quelle canzoni che non mi fanno passare alla pelle d'oca. Basta pensare per un attimo a Se telefonando e sentire Mina e subito mi emoziona. Tra l'altro è una canzone con una genesi molto particolare.
Beh sì, Costanzo, arrangiamento di Morricone, e poi quella breccia nella notte di quella telefonata improvvisa che va a sconvolgerti la vita e che, l'avevamo già in parte accennato, riporta quei telefoni lì, Sergio. Quei telefoni lì che non sono quelli di adesso.
Allora, erano telefoni prima di tutto fissi, stavano fissi in un posto.
Privacy zero.
Privacy zero, perché il telefono, se tu avevi due telefoni in casa, i tuoi genitori alzando la cornetta in un altro locale sentivano quello che tu dicevi
terribile
alla tua fidanzata.
Terribile.
Coprivano però per non far sentire il respiro.
Ma sentivi
il clack anche perché tira su.
Questo sembra un mostro di Firenze.
No, sentivo, io sentivo mio padre più di una volta.
Tra l'altro, scusate.
Cioè che uno mette l'altra parte fa...
Non fatemi ridere.
No, no, perché hai detto Barbara, scusa, c'è un'altra Barbara che ci scrive che quel il brano che abbiamo sentito, La Tramontana, è stata recuperata dal Mostro di Firenze come colonna sonora di Solima. Scusa Sergio, così hai potuto tossire. Okay.
Grazie, ma Barbara ha anche detto appunto che c'è un lamè che non gratta perché fuori è lamè, interno felpato.
Sarà più caldo ancora?
Penso di sì, perché noi adesso stiamo qui all'interno del...
Noi siamo in accappatoio.
Qui sembra un bagno turco a Istanbul, ve lo dico.
Una mamma.
Grandissimo film di Özpetek.
Ok, smettiamo con i riferimenti
culturali.
Ma oggi
culturali. È tutto film, è vero, tutto riferimenti culturali. Ma
però stavamo parlando del telefono.
Sembri una tavola rotonda all'hack.
È vero.
E non è il target della trasmissione.
Non la prendo come un complimento.
E non era inteso come un complimento neanche. Allora, torniamo un attimo al telefono di Bachelite. La Bachelite, i telefoni erano fissi, quindi tu non chiamavi qualcuno e gli dicevi dove sei.
No,
perché lo sapevi, era a casa sua, se no non rispondeva al telefono, prima di tutto.
No, rido perché c'era anche, sei a casa, se sto rispondendo.
Esatto, sì.
E poi c'era il giustificato pronto interrogativo.
Sì.
Quello che non fai ora, fai, ciao Sergio, ciao
bro, oggi fai bro.
Invece è pronto e tu dici, sono, non c'è. È in questo momento fuori perché non ci sono.
Poi c'era qualcuno spesso della famiglia, se avevi una famiglia numerosa, diciamo spesso l'ultimo arrivato, nel caso mio era mia sorellina, che aveva l'incarico di rispondere al telefono, che si era autoassegnata anche. Quindi lei andava di corsa, veloce, rapida, e rispondeva al telefono e faceva da centralinista.
Certo.
Ok. E diceva, è lo zio X, perché erano solo parenti più o meno che chiamavano quando eravamo piccoli. Ma l'altra questione era il materiale, che è stato il materiale di riferimento per gli elettrodomestici per buona parte degli anni, fine anni 50 e buona parte degli anni 60, prima che la plastica cominciasse a dominare. E quel materiale si chiamava Bakelite in italiano o Bakelite in inglese. E perché si chiama così, tra l'altro? Lo sapete? Ve lo dico io?
No,
credo che tu lo sappia.
Io lo so.
Cioè, io ignoro.
Lo so perché lo sto leggendo, non è che lo so di mio.
Ma allora, vogliamo saperlo tutti.
Allora, nasce all'inizio del Novecento questo materiale, una delle prime plastiche sintetiche, grazie al chimico belga-americano Leo Baekeland. Lui si chiamava Baekeland.
Baekeland,
ed è una resina fenolica termoindurente. Adesso che ve l'ho detto, siete tutti più contenti.
Vabbè, una resina, dai.
È una resina, che è termoindurente, vuol dire si scalda e si indurisce sostanzialmente. Una volta stampata e indurita non si scioglie più, non puoi rifonderla come le plastiche moderne, quindi aveva un utilizzo solo, era molto resistente, pesante, con una certa fragilità, perché aveva delle caratteristiche, era un isolante elettrico eccellente, no?
Okay.
Vi ricordate che
gli interruttori
eccetera, resisteva al calore, era rigida, stabile ed era economica da produrre, per cui invade il mercato radio, telefoni, interruttori, manopole, utensili. Se pensate ad oggetti anni 30-50 marrone scuro,
è
la Bachelite.
I telefoni, colori dei telefoni, nero, grigio.
Mm-hmm. Grigio, sì, è vero.
Quello vicino al comodino rosso, il grillo, quello sottile, come si chiamava?
C'era anche quello fatto a...
Quello un'evoluzione.
No, a labbra, perché rosso c'era la versione...
Addirittura a labbra. Di Bachelite, dici? Sì, mamma mia.
Sì.
No, no, no.
Allora, a casa chi è che c'era ancora il telefono col filo, tra l'altro?
Io non ce l'ho.
Io
più.
No.
Io che sono il più giovane qua, ho il telefono col filo attaccato al muro.
Bellissimo. Ti devo fare un
merito di mia moglie.
Sì, molto bello, bella idea. Sì.
Comunque sappiate che è fragile, quindi non fatela cadere che si rompe.
È vero.
Non è facilmente riciclabile, l'abbiamo detto, e col tempo si può ossidare e cambiare odore, assumendo una nota un po' fenolica. Voi sapete com'è la nota fenolica? Io
opaco, un po' sì. Così.
Cioè sniffare così. La cornetta.
Se avete in casa degli sniffate oggetti un di bacheliti, sniffateli per noi, poi ci raccontate.
No, in quegli anni si sniffava qualche cos'altro. Non pensate male, il barattolo di colla.
Ah sì, sto pensando anche
la coccoina. Infatti l'ho fermato subito.
La coccoina, la colla del barattolo.
Ma la coccoina si mangiava, si facevano i panini con la coccoina.
Sì, sì.
Dopo facevi la lavanda gastrica.
Che buoni.
Era buona. Ma voi aveva, io mi ricordo un album di figurine di animali della preistoria, ero in prima seconda elementare a Faido, correva 1971 giù di lì, e c'era questo barattolino con un'apposita spatolina.
Certo.
Spennellavi
le figurine e le attaccavi su. Le figurine adesive, autoadesive non erano, o autocollanti, come si dice nella Svizzera italiana, non erano ancora state inventate.
Io ho una curiosità: questo telefono di bachelite, secondo voi tornerà?
Eccolo lì, lo sapevo. Cosa vuoi che ha fatto?
Tornerà.
Cosa vuoi che abbia
fatto?
Ma non
devi fare queste cose, Stefano, veramente. Non sono degne di te.
Ritornerei, lo so, ritornerei, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai, ritornerai.
E anche qui, quando si dice canzone bella, no, bellissima, bella. Fantastica, quante volte... Herbert?
Io sì, io ce l'ho, perché secondo me Ritornerai di Lauzi, Scuola Genovese, è la canzone che almeno una volta nella vita avete pensato dopo una storia d'amore. Ritornerai, ritornerai da me e non mi troverai cambiato.
Sì, io sarò qui ad aspettarti. È un po' come si parlava qualche tempo fa, parlavamo della canzone di Little Tony che si intitolava Riderà.
Riderà.
Perché qual era il tema? Era ancora un'epoca prefemminista dove le donne venivano descritte nelle canzoni come prive di volontà propria, modello pacco postale. Quindi Little Tony che cosa diceva? Se rivolgendosi a un altro uomo, che nel frattempo era subentrato a lui nell'amore di una donna, dicendo guarda, trattala bene, falla ridere, perché
ha pianto troppo
insieme a me.
L'ho fatta piangere.
Ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, allora sappi che io tornerò e la riprenderò.
E me la riprendo.
E certo, perché la tipa è lì che aspetta con su il biglietto, con sull'indirizzo di ritorno, il mittente. È una cosa abbastanza... Oggi sono un po', diciamo, come dicono i giovani, un po' cringe, cioè fanno accapponare la pelle, Però all'epoca era anzi considerato il massimo della virilità cavalleresca degli anni 60. Alle ragazze piaceva quella roba lì.
Ah beh, funzionava.
Poi ha cominciato a non piacere più.
No, assolutamente no.
Io invece Lauzi lo ricordavo per un'altra canzone.
Quale, dimmi?
La tartaruga. La cantava lui, no? La tartaruga. Ah no, non era Lauzi, scusami.
Scusate, non avete visto la faccia di Herbert Cioffi?
No, allora, veramente, no, scusami.
Il passaggio è questo, dalla faccia di Herbert Cioffi. Prima reazione, sorpresa. Seconda reazione, ricerca dell'informazione. Terza reazione, indignazione.
Sdegno.
Come posso farmi perdonare?
Non puoi, sono cose gravi.
No, voglio tirare fuori qualche altro oggetto.
Tra l'altro, di chi è la tartaruga, scusate?
Ma scusa, la tartaruga tiri fuori? Che la tartaruga sarà di Endrigo.
Esatto,
Sergio Endrigo. Però è scuola genovese.
Vedi che
almeno sempre quella roba.
Mi sono salvato in corner.
Gruppo di musoni, allora, non troppo simpatici.
Attenzione, contestazione da parte di Piero, che dice invece era proprio di Lauzi. Adesso sei tu che puoi farti passare.
No,
andiamo
la
a
tartaruga,
vedere di chi era sta tartaruga.
La tartaruga? Per me no.
Un tempo fu un animale che viaggiava a testa in giù. Come un siluro volava via.
Abbiamo
ragazzi, di Bruno Lauzi.
Ciao. No, rimani.
La tartaruga per me, posso dire, è di Lauzi, ma era di Endrigo. Quindi
non vale.
Posso parlare un attimo con responsabile radio?
Sì,
no.
Dimmi, a Sanremo vado io.
Sì, però guarda che c'è lo zampino di Endrigo.
Okay. Va bene, comunque torniamo. Herbert, dovrai pagare delle camicie di lamea a tutti. Allora, nel frattempo, Renata ci scrive: grandi cantanti con voci stupende che trasmettevano sensualità, passione. Mina, Vanoni, Cocciante, Halliday, Johnny Halliday, che nonostante il nome sappiamo tutti benissimo era francese, e tanti altri. Giorgia, i cantanti attuali, qui scatta la polemica, bravi ma non trasmettono passione, non trasmettono desiderio, dice Renata.
Io su questa roba sono scettico.
Giorgia non trasmette passione?
No, un po' è vero, sulla contestazione di Mogol che disse che era fredda, io sono parzialmente d'accordo. Però io penso che noi diciamo queste cose perché stiamo sciorinando una serie di ricordi e di oggetti legati ad un periodo, e quando una canzone è storicizzata, tu gli metti su un carico emotivo per cui poi dici queste cose.
Io segnalo che stanno arrivando una marea di messaggi con Bruno Lauzi, Bruno Lauzi.
Contro di me. Tu mi devi ringraziare, non si sarebbe creato il dibattito contro di me. Va bene,
in effetti Claudia ci ricorda che Endrigo, sempre su quel, su quel mood, cantava Ci vuole un albero.
Ci vuole un albero.
Certo, assolutamente.
Ma non bisogna aver paura comunque degli errori.
Allora, mi dicono qui, sempre dalla regia, noi abbiamo una regia con decine e decine e decine di persone che lavorano, non è vero, in superficie sembra una canzone per bambini, La tartaruga. In realtà ha un piccolo messaggio sotto. Racconta di una tartaruga che un tempo correva velocissima, poi ebbe un incidente, da quel momento rallentò e andando piano scopriva cose che prima non vedeva. Cibo, amore, felicità, certo. Insomma, meno fretta, più vita.
Beh, tutto
elogio,
è così prima.
Un elogio della lentezza, sostanzialmente, vedete? E tra l'altro, non so se te l'abbiamo detto, Herbert, ma ero di Bruno Lauzi.
Ragazzi, sono mortificato.
Dimmi Wilson Pickett, hey hey hey, dimmi tu James Brown, questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown, io faccio tutto per poter cantar come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, e penso che sia soltanto per il mio color che non va. Signor Faust, ehi, ehi, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Yeah.
e voi carissimi estinti, ehi, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se l'è tutto un affare di razza e color come qui.
Sergio, questa La pelle nera di Nino Ferrer è proprio una di quelle canzoni di musica leggera che vanno oltre quel concetto di musica leggera.
Sì, era una canzone con un, diciamo, buone intenzioni antirazziste. Sì. Ascoltata oggi ottiene un po' l'effetto contrario.
È vero.
È un po' come Angeli Negri, tra l'altro.
È vero.
Di Leali.
Sono d'accordo.
Non sbagliamo più
però
i nomi dei cantanti.
Ai tempi no, era avanguardista, è vero. La rileggi ora, la rianalizzi, dici no, non ci siamo, è vero, sono d'accordo.
Sì, anche perché lui dice vorrei avere la pelle nera, je voudrais être noir, nella versione francese, je veux être noir.
Prima o dopo?
È uscita nel 66 in francese, credo che la versione originale sia in francese, ma poi verifico.
Quindi prima in francese.
Prima in francese e poi in italiano viene Vorrei la pelle nera, per una questione anche di metrica, evidentemente. Però il concetto è se sei nero canti così, che canti, in realtà sì. Non credo che sia una questione razziale quanto una questione culturale, ma è una questione strana. La canzone invece di Fausto Leali, ve la ricordate? Pittore ti devo parlare mentre dipingi un altare.
Sì, come ti viene mo pittore?
Perché è pittore?
Ah, tu dici per il legame
Angeli Neri.
Angeli Neri, sì, ma
ecco. Allora, lui nero, sì. Entra in chiesa, pittore. Vede un pittore che sta affrescando, sì. D'accordo, questo è il contesto.
Pittore, ti voglio parlare.
Sì. Ti voglio parlare mentre dipingi un altare. Sì. Ok, benissimo. Io sono, e dice nella canzone, lo citiamo, un povero negro. Così, usa questo termine.
Negro lo dice anche in inferno.
Ma nel Signore io credo. Allora, tanto una nota linguistica, all'epoca non era considerata una parola negativa, era una parola semplicemente descrittiva. Nella canzone, in pratica, che cosa succede? Che in anticipo di 40 anni entra il tema della rappresentatività nell'arte delle minoranze, eccetera, eccetera. E quindi Fausto Leali, credo fosse Fausto Leali, adesso non fatemi dubitare.
Leali. Sì, no, Leali, okay. Leali.
Benissimo. Lui dice, tu fai la Vergine bianca, fammi un angelo negro. Esattamente. È una cosa così.
Impensabile.
Oggi, ascoltarla oggi, fa un po' accapponare la pelle. Io l'ho fatta sentire ai miei figli, ridevano sì. Rotolandosi per terra. Ma all'epoca era avanti, completamente avanti. Quindi, vabbè.
Esiste ancora il Giro Vital?
Sì, io lo prendo tutte le mattine. Perché?
No, perché questo mi
oggi
ha fatto
la deriva è, ragazzi.
Mi ha fatto ridere tantissimo questo messaggio. Ma lo sapete che siete un grande stimolo per la memoria. Dovreste entrare in qualche associazione anziani, sareste di stimolo pazzesco. Cioè, praticamente ci ha dato del Giro Vital.
Vabbè, grazie. Io sento un'associazione anziani, credo che non mi fanno più uscire, però. Mi tengono lì.
Però avere quella cosa che stavi dicendo, della differenza tra fattore razziale e culturale, molto sottile, all'epoca non c'era. È molto bella quella roba lì. Cioè, sì, che non era una questione di essere neri, ma di appartenere a una cultura che aveva quella musica
lì. Era il razzismo a fin di bene. Un
sì, pochino, sono d'accordo. Sono d'accordo, infatti pensa, quando sono andato a sentirla, prima di frugare nelle canzoni, ho detto ma mi sembra strana, e invece per l'epoca era così.
Assolutamente, poi naturalmente adesso noi stiamo facendo i fenomeni con una sensibilità che si è sviluppata negli ultimi 60 anni.
Sì.
Qui invece queste persone cantavano nel loro mondo contemporaneo, quindi in quel periodo lì, e non era così facile come può sembrare oggi. Quindi adesso noi facciamo dell'umorismo, ma bisogna sapere che certe cose dette 60 anni prima di quando diventano di senso comune sono espressione di coraggio.
Ma questo è uno dei compiti di questa trasmissione di Cuore Matto, cioè immergersi davvero in quegli anni, quello che tra risate, oggetti, ogni tanto qualche cosa di serio lo diciamo.
Assolutamente, assolutamente.
E quindi ci immergiamo in quegli anni e cerchiamo di farvi capire che cosa significava cantare determinate canzoni, determinati argomenti. Ecco.
E non vuoi dire che in quegli anni c'erano quei famosi festival che avevano delle sigle meravigliose, c'era Canzonissima, c'era il Disco per l'Estate, c'era il Cantagiro. Vediamo,
non c'era
adesso
ancora Festival Bar.
No, c'era, poi arriva il Festival Bar sulle ceneri del Cantagiro. Vuoi fare adesso creare un gancio? Voglio vedere come te ne esci.
Allora, Zan Zan.
No, hai già fatto di meglio, però vabbè, l'onore delle armi.
Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie d'orchestra suonare, 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 zum, 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 zum. La canzone che mi passa per la testa, non so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentita, di sicuro so soltanto che farà zum, zum. Questa canzone diventa una tale ossessione.
Allora, per motivi che l'inchiesta doveva stabilire, siamo lunghi e quindi noi siamo costretti a parlare sopra la povera Sylvie Vartan.
Zoom, 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 la vera e propria sigla, cioè la sigla per antonomasia, sigla di Canzonissima, 68. Tutti la sapevano a memoria, poi rimane in testa, Occhio che questa la sentite adesso,
sì,
in questa puntata di Cuore Matto, e domani la state ancora cantando.
Esatto, vi svegliate nel cuore della notte, zoom, 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 di sudore, zoom, sì, con questa roba in testa.
Zoom, 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 zoom.
Ecco, allora, come possiamo chiudere questa trasmissione, che è meglio chiudere, ve lo dico io di mio.
No, non è vero.
Prima di fare dei danni irreparabili.
Allora, questo era un zoom al cubo.
Sì,
è un bravo, zoom, zoom. Bravo, zoom al cubo, mi piace.
Allora, io ridurrei un pochino i dosaggi, le medicine sono giuste.
Ma io ti stavo dando il gancio.
Devi ridurre... Il gancio, mi stai per cosa? Per la prossima.
Certo, perché se...
No, ma lui lì voleva dire, dobbiamo dire qualcosa di più, non puoi fare quando al cubo.
Ah, quando al
cubo. Lui voleva fare quando,
voleva fare quando al cubo.
Voleva fare quando al cubo.
Allora, non lo faremo, decisione presa qui in mantinente, assolutamente da un giudice inavocabile e una decisione irrevocabile. Non presenteremo quando come quando al cubo, non è bello. Allora... Però possiamo dire che è stata una delle canzoni italiane di maggior successo, più esportata. Esistono versioni in tantissime lingue, tra cui una in tedesca, dove ovviamente in tedesco, dove non riescono a dire il suono Q più vocale, e quindi si sente kvando, kvando,
kvando, kvando, kvando.
È molto bello, secondo me. Zagmir, kvando, kvando, kvando. Dimmi quando, quando, quando. Quindi che cos'è? La canzone dell'attesa, tema che attraversa tutti gli anni 60, perché le ragazze erano un pochino più difficiline. Cioè non... erano anche molto difficili delle volte.
Molto!
Dovevi fare dei corteggiamenti lunghissimi.
E difficili, perché non avevamo, non c'erano gli strumenti di adesso.
No, certo, non è che tu mandavi dei WhatsApp.
No.
Tu la vedevi, la prossima volta la vedevi dopo due settimane.
Ciao.
Se non la riportavi a casa in tempo giusto, il padre ti riempiva di sberle e ti legnava col battipanni, che sarà il protagonista della prossima volta.
Ah, certo, chiamavi a casa, rispondeva qualcuno che non era lei, dovevi giustificarti.
Quindi, tu avevi una Gigliola Cinquetti che ti diceva non ho l'età, ma l'anno dopo, Dio mio quanto ti amo,
sì.
E poi avevi Tony Renis che doveva aspettare, poverino. Voi immaginatevi che anche negli anni 60 il testosterone si faceva sentire in un giovane di sano, di buona presenza. Quindi lui, qual è il suo tema? Dimmi una data, insomma, sì.
Dimmi quando, quando.
Ecco. Dopo lui dice quando tu verrai, ma in realtà il tema era certo. ben altro.
Tony Renis, l'attesa vostra per una nuova puntata di Cuore Matto che tornerà mercoledì prossimo alle 11, naturalmente con Sergio Savoia, Herbert Cioffi, forse anche Stefano Ferrando, sì, tutti in lamento.
Posso dire una cosa? Mentre parli su questa canzone, sai cosa stai facendo? Stai spezzando le Renis.
Ah, l'ho fatto come... ah. Io me ne vado, ciao.
Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai.